Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici, benvenute e benvenuti al settimanale di cinema di Radio Città del Capo, che l'emittente Felsinea manda in onda ormai da tanti anni.
Quanti anni?
Ma
quanti
non
anni?
Tanti quanti ne hai tu, caro Tommy, a cui do la buonasera.
Questa è veramente una bellissima presentazione, ti ringrazio. Caro amico Francesco, volevo darti un grande abbraccio, ma soprattutto...
Ma dammelo sto abbraccio però.
È un abbraccio virtuale.
Ah. Cioè un abbraccio virtuale a me che sono qua e un abbraccio vero.
Ma soprattutto vorrei prendere a testimoni.
Sì.
Tutte le mie ascoltatrici.
Cambio base?
Ma sì, va là. Vorrei prendere a testimoni. Un po' esagerato però.
Lo
questo,
so perché ho sbagliato basi.
Mi è entrata un ottone in un orecchio.
Lo so.
Vorrei prendere a testimoni,
sì,
di questo abbraccio virtuale tutte le mie ascoltatrici. Tutte.
Tutte.
Tutte le mie abbonate.
Sì.
Anche tu abbonata.
Sì.
Triste e tristanzuola laggiù in controluce, che guardi fuori dalla finestra perché c'è stato il crollo delle temperature e tu non puoi sfoderare il tuo abitino un po' così succinto.
Niente, l'ormone non esiste, proprio.
Vorrei prendere a testimoni le ascoltatrici che diventeranno abbonate, ma soprattutto sì, proprio voi abbonate che diventerete chissà a testimone, perché, e questa
perché,
è
Tommy?
Un po' radio anche verità.
Anche verità.
Io stasera ho spazzolato i miei due gatti e mi sono rimasti dei peli attaccati ai vestiti. Ora, siccome Francesco
aspetta,
è allergico.
Ma tu stai scherzando?
No.
Io non ho neanche il vento lì.
Appunto,
con me.
Allora, siccome
qualcuno sa il perché
Francesco è allergico ai gatti,
ma
stasera
tu sei matto
faremo un esperimento.
Non sei il gatto nel cervello.
Se si gonfia.
Ma smettila!
Ma soprattutto se questo può influire sulla sua dizione, sulla sua pronuncia radiofonica.
Ma guarda,
quanto sono simpatico.
Guarda, sei simpatico come quelle cose
ho
brutte.
Ho un po' di pelle
proprio
addosso. Vieni qua che ti abbraccio. Vieni qua che ti abbraccio.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289 oppure contattateci su Facebook, Seconda Visione e anche su Twitter. Parliamo di due film questa sera, voi potete votare per decidere chi di noi deve riassumerli in 60 secondi. I film sono Trax e anche un film che ha tanti titoli, però in italiano è uscito come Alabama Monroe, una storia d'amore.
E non è un porno?
No. Pensavi solo tu e un vecchietto del tuo quartiere.
No, perché c'era anche quello su
Smettila!
Linda Lovelace.
Smettila! Le 22:41, questo è un brano tratto dalla colonna sonora di The Broken Circle Breakdown. Questo è
Will the Circle Be Unbroken?
Esatto.
E quindi avrà anche un significato col titolo originale, non in fiammingo.
Il film del 2012 belga è uscito nelle sale da poco, dopo avere dato un po' filo da torcere alla grande bellezza per quanto riguarda gli Oscar.
Esatto, soprattutto avendo vinto uno sbrozzo, è un termine tecnico
molto
per noi,
tecnico,
addetti ai lavori, tantissimi premi in giro: l'European Award per l'attrice protagonista, il César per il miglior film straniero, premi al Tribeca e un po' in altri festival internazionali, e appunto uno dei più agguerriti contendenti all'Oscar per il miglior film straniero, appunto con la grande bellezza.
Tommy, spero di non metterti in imbarazzo con questa
domanda. Figurati,
ma
dimmi
questo
pure, dimmi
Felix
pure.
Van Groningen,
sì,
che è il regista di
io vorrei da te però un po' più accento fiammingo.
Con la storia del gatto non riesco, cioè posso provare tipo Felix Van Groningen.
Bravo, perché stavo per aspergerti di altri peli.
Io chiedo scusa veramente a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto
Radio
a tutte
Verità.
Le ascoltatori. No, è Radio, no, è Radio Schifo.
Radio Verité. Radio,
sì,
Verité.
Certo. Chi è questo Felix?
Allora, questo Felix van Groningen ha girato, questo mi pare sia il suo quarto o quinto film, film che da noi non sono assolutamente arrivati. Hanno avuto scarsissima circolazione, un po' nel circuito,
un po' come la tua,
anglosassone.
Scarsissima circolazione.
Esatto, esatto, un po' nel circuito anglosassone, ma sicuramente non in Italia, quindi per noi è come se fosse un esordiente. Come del resto a noi un po' sconosciuti, ma che belle sorprese sono i due attori protagonisti, che adesso vorrei che tu leggessi con accento flamingo.
Allora, Johan Eldenberg e Verle Battens.
Esatto, Johan Eldenberg, che è anche lo sceneggiatore del film insieme al regista, perché è tratto da una sua pièce teatrale, perché Johan Eldenberg è, oltre a essere attore, è anche regista e drammaturgo teatrale.
E suonatore di banjo.
E suonatore di banjo.
E anche la nostra Verle Battens ha una carriera musicale,
esatto.
Nel senso che lei è
brava,
stata
brava,
bravissima, è stata educata proprio alla musica classica e poi, un po' come la protagonista di Alabama Monroe, sposato anche quella che è il insomma quello che è poi il bluegrass, la musica intorno alla quale gira tutto il film, perché la storia è una storia d'amore, come dice il sottotitolo italiano, la storia d'amore tra Elise e Didier. Siamo in Belgio e,
Belgio fiammingo perché diciamolo che il Belgio, allora, era di servizio. Il Belgio,
veramente, come...
è vallone e fiammingo, cioè la popolazione che parla in francese e la popolazione che parla in fiammingo, che è un po' tipo olandese, no?
Tipo.
E appunto queste due popolazioni non si sono messe d'accordo e il Belgio per 3 anni non ha avuto un governo.
E vabbè,
ma, no,
ci sono casi peggiori tipo il nostro, ma questo non c'entra, eh.
Noi non abbiamo i fiamminghi, anche se tipo Salvini magari parla un po' fiammingo.
La vuoi smettere?
No,
vogliamo parlare di cinema?
No, scusami.
Ecco. Dopo,
ti chiedo scusa.
Non è mai troppo tardi,
Francesco?
Con il maestro Simili.
ti chiedo scusa.
No, figurati.
Francesco, scusa.
Mi chiedi, prego.
Scusa.
Francesco. Adesso ti spacco una rotola usando il telefono di regia, eh? Tommy.
Va bene.
Ok. Allora,
scusami.
I due si trovano in maniera abbastanza fortuita a un concerto bluegrass. Lui infatti è un musicista bluegrass e ha bluegrass, per chi non lo sapesse,
ecco, adesso fai
è la musica degli Appalachi.
Ecco.
Quindi musica folk
e dove
americana.
Sono gli Appalachi?
Gli Appalachi sono nell'America del Nord.
Cioè, da una parte ci sono le montagne rocciose a ovest e a est.
Gli Appalachi.
Bravissimo.
Figurati.
Segnatevi tutto voi da casa comunque,
certo,
perché
qua i maestrini della penna rossa sono apposta qui.
La penna rossa ce l'ha Francesco.
Adesso
comunque.
Ti giuro che o svengo o ti denuncio ad Amnesty International.
Svieni per i peli dei miei,
esatto,
gatti. Che saluto, Kiki e Kat.
È una storia drammaticissima quella che stiamo per raccontare e tu ci scherzi sopra.
No, perché bisogna un attimo alleggerire anche.
Il regista racconta la storia d'amore tra i due mescolando i piani temporali, quindi con dei continui flashback. Momenti forti della storia tra loro due si incontrano e si innamorano, loro due iniziano a suonare insieme, lei entra nel gruppo, peraltro senza nessun tipo di sindrome da Yoko Ono, quindi tranquillamente, ben accolta, eccetera. I due fanno una bambina insieme. Purtroppo questa bambina a 6 anni si ammala di leucemia.
Maybell, come un, mi pare, la mamma della Carter Family.
Esatto, come una delle Carter Family, Non vi raccontiamo il resto del film perché comunque è un film che non basa soltanto tutto sulla messa in scena, ma anche ovviamente sulla storia, per quanto poi, mescolando i piani narrativi, il regista e lo sceneggiatore sono bravi da un lato a farci capire subito quali sono questi snodi e un altro paio preferiamo non rivelarveli, ma anche a farci comunque godere, tra molte virgolette, vista la tristezza immonda che il film emana da ogni fotogramma, della capacità di narrazione di quello che succede prima, anche magari prima della malattia della figlia. Noi lo sappiamo già per il modo in cui viene raccontato il film, ciò nonostante non è che tutto diventa poi un andare a puntare verso questi punti, scusate la ripetizione, nodali. La storia è difficile da mettere in scena e si potrebbe pensare, da come l'abbiamo raccontata, che questa cosa dei flashback continui sia un escamotage. Forse potrebbe esserlo, ma viene usato molto bene, nel senso che non ci sono non c'è una, come ti posso dire, caro Tommy, amico dei giorni più lieti, un eccesso di stile e stilosità.
Guarda, mi ha un po' ricordato, ma un film che era invece manierista, un po' per questo utilizzo della scansione temporale, un po' perché al centro c'è una storia d'amore che ha un momento di forte crisi. Mi ha ricordato 5x2 di Ozon, dove lì si narrava la fine di una storia d'amore partendo dalla fine, tornando indietro al momento in cui la coppia si conosce ed esplode l'amore. Un po' quello che accade in questo film, cioè si parte da una situazione di crisi dovuta poi alla malattia di una bambina di 6 anni e un po' noi spettatori torniamo indietro per capire anche il valore, la forza su cui si è basata questa storia d'amore che ha dato vita comunque alla bambina Maybelle. Però lì era ovviamente un manierismo perché era molto come dire scolastico. Qua invece l'utilizzo del flashback va a cercare determinati momenti particolarmente emblematici nella storia di Elise e Didier. Certo, l'escamotage del flashback è sempre abbastanza facile, però stiamo parlando di un film che mette insieme musica, malattia, soprattutto malattia di una bambina di 6 anni, una sorta comunque sempre di tragedia dietro l'angolo in un contesto sociale un po' particolare, vagamente di, non dico di disadattati, ma comunque un po' di persone ai margini, di situazioni un po' da dropout. Ma tutto quanto però viene condotto, mi sembra, con mano molto felice. Cioè molto c'è felice, una tragicità, sì. E una serie di elementi molto forti, molto pesanti, che come spesso diciamo, in mano a un altro tipo di regista sarebbe stato una non dico una vaccata, ma comunque ci sarebbero state, insomma, ricorso al melenso, al pietistico. Invece Felix von Groningen riesce a condurre il tutto con grande delicatezza, con grande tenerezza, con grande attenzione ai personaggi e alle sfumature in una storia che, diciamo, a sfumature molto pesanti.
Sì, però anche perché ne abbiamo raccontata soltanto qualcuna. Dopo un brano musicale che adesso andremo a spiegare, vi racconteremo anche un'altra parte del film e forse qualcosa che non funziona così bene. Il film è belga esattamente come i Puffi, no?
Esatto, perché insomma va bene Simenon, va bene Jacques Brel, va bene Ideus, va bene Tintin, però fondamentalmente noi conosciamo questo popolo grazie a loro.
Gli strani ometti blu sono alti su per giù, due mele poco più. Le puffi siamo così, noi siamo puffi blu, puffiamo su per giù, due mele poco più.
Tutti insieme!
E via dalla città, amici hanno già, e senza esitar, li vanno a trovare.
Titino su!
Quel momento Daft Punk,
Esatto. Che però sono francesi,
vabbè.
Visto che questa è radio di servizio,
infatti,
ci stiamo dando
informazioni. La Cristina, che noi salutiamo, ci ascolta sempre in streaming, dice: ma hanno anche dei nemici. Gargamella.
Ma i puffi hanno già 300 volte più.
Ah, Gargamella.
Sti qua, lontano dalla città.
Allora, un bel film. Voi l'avete visto? La nostra collega e amica Laura Marongio, che potete ascoltare,
che salutiamo, che ci ascolta sempre in streaming.
Esatto,
da
è vero.
Da casa sua,
un po' come Arianna, che ci ascolta in controluce con Ombra di Gatto.
E soprattutto, ecco, a proposito sempre di gatti, ma soprattutto ci chiama Baldi Giovani, anche a me.
Ma perché è un'illusa, questa
perché
è la verità.
Un po' ci ama.
È un'illusa, è un'illusa. Allora, lei, la nostra Laura, è andata a vedere questo film. Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio. Mi ha detto: ma com'è questo film? Ha detto: Laura, è bello, ma è molto, molto triste. E lei ha avuto questa reazione, praticamente uscendo. Ha sentito queste cose nella sua testa uscendo dal cinema.
Allegria! Allegria! Allegria!
Allegria!
Allegria. Allegria. Allegria.
Cioè, capito, Tommy? Ha sentito la voce di un morto.
No, è incredibile. Un morto di cui non si trova neanche più il corpo.
Ma siamo rimasti così con la storia del corpo.
Sì, Anzi, se avete informazioni fresche sul corpo di Mike Buongiorno.
Sei disgusto. Ma perché io arrivo fino a un punto in cui già un po' mi preoccupo e tu mi dai uno spintone e andiamo oltre?
Hai visto che sembra di avere un copione. In realtà noi facciamo tutto a braccio.
Si è abbracciata anche certe volte.
Vieni qua che ti abbraccio, che c'ho dei peli del gatto.
Lascia stare, vai allora, via, stai lontano. Però dicevamo prima che il film ha anche una sottotrama, o comunque una parte che si sviluppa di più nella seconda metà, che è il rapporto che c'è tra il protagonista maschile, Didier, e gli Stati Uniti. Nel senso che fa già abbastanza strano, l'aveva fatto anche Mazzacurati, chi l'aveva fatto parlando di cowboy nel Veneto, o un momento di... Sorrentino, parlando appunto di cowboy nel Veneto. Qua si parla di appassionati di bluegrass in un paese che gli Appalachi se li sogna, nel senso che il Belgio è piatto come una tavola praticamente. E...
Le Plat Pays, come avrebbe detto Jacques Brel in una sua nota canzone. Guarda, mamma mia.
Ecco. Ma sei veramente. Vabbè. Questo rapporto già è strano, no? Perché vedere delle persone in Belgio che suonano la musica bluegrass può fare strano.
E sembra anche un utilizzo, anche quella ricerca un po' del grottesco, del bizzarro. Niente di tutto questo.
No, assolutamente.
È proprio parte integrante e non è un capriccio così per fare il film con la nota eccentrica.
No. Fa proprio parte del personaggio. Così come fa parte del personaggio, lo scopriamo quando conosce la protagonista. Che questa conoscenza avvenga anche parlando degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti in maniera un po' ingenua, perché sentiamo quest'uomo adulto parlare degli Stati Uniti come la terra delle opportunità, dove tutti possono ricominciare da capo. Questa è la prima parte, diciamo. Nella seconda parte, in maniera simbolica e sfruttando anche di nuovo, non andremo troppo a fondo nel raccontarvi questa cosa, il simbolo del legame con la musica bluegrass, il nostro sbrocca nei confronti degli Stati Uniti, ma soprattutto nei confronti degli Stati Uniti più religiosi. E qui
durante la presidenza di Bush.
Esatto, esattamente. Quindi viene bloccata la ricerca sulle staminali e viene fuori un non detto che, screzia un po' la superficie del rapporto bellissimo tra i protagonisti, che è il rapporto diverso che c'è con la spiritualità. Perché da un lato abbiamo Didier, che sembra veramente ateo e materialista, e dall'altra invece la sua compagna, che in realtà, sia anche per volerci credere o per poter far riposare il pensiero della bambina o per altri motivi, che invece ammette, no? Una spiritualità. Ecco, quando il film si sposta dal raccontare una quotidianità, per quanto dolorosa e per quanto potremmo definirla bizzarra, torniamo al discorso bluegrass in Belgio, ma non è questo l'obiettivo, quando si sposta da questo a dei temi più alti, a mio avviso perde appena appena qualche conto.
Sì, perché è un ulteriore mettere carne al fuoco,
esatto,
di una storia già molto ricca di elementi forti, di contenuti importanti e che sono già difficili da gestire, e fino a quel punto sono condotti egregiamente. Questo ulteriore, come hai detto tu, sottotesto, sottotrama, virata verso un altro ambito, sì, forse appesantisce un pochetto, non ce n'è, probabilmente non ce n'era praticamente bisogno. Forse questo è stato anche un motivo per giustificare anche l'elemento del bluegrass, che non è una cosa scenografica, coreografica, a sé stante.
Ha un valore drammaturgico.
Valore drammaturgico.
E lì lo vedo un po' forzato.
Però lì si nota anche, secondo me, un minimo che può però, come sempre capita, funzionare più in teatro che non al cinema. C'è l'elemento drammaturgico, si capisce l'origine teatrale del testo.
Sì, è vero. Hai ragione. Devo dire la verità, effettivamente. Detto questo, il film ve lo straconsigliamo.
Sì.
Però poi non veniteci a scrivere a diretta
che
chioccio,
che è triste, che abbiamo piano. No, ecco, diciamo, no, noi ve l'abbiamo detto. Non vogliamo vedere gente che ziga.
È in tutte le lingue.
Perché
compreso...
noi abbiamo zigato, come se, in termine tecnico per noi dei telelavori, io mi sono veramente molto commosso, ma commozione pura.
Ecco, pulita. Però vedi come sono questi abitanti del Belgio, attaccati alle loro cose. Oh, abbiamo messo la sigla dei Puff in italiano. È arrivata Stefani direttamente da Bruxelles.
Ma noi voleva l'abbiamo provocata.
Ti abbiamo pensata prima della
Ti abbiamo evocata prima fuori onda e detto, chissà Stefani cosa dirà della sigla.
E lei ha messo le Schrumpf in appunto la sigla originale.
Sarebbe bello che Stefani ci mandasse tipo una clip audio con la vera pronuncia.
Sì, Stefani, fallo.
Dai,
registralo con il microfono.
Facci una proprio la pronuncia buona, perfetta del vero nome dei Puffi.
Ecco, fra l'altro ci cazzano non in una persona, ma in due persone sul fatto che in realtà la bara di Mike Bongiorno è stata ritrovata. Ci dice sia Gina che Arianna ci scrivono che dopo 10 mesi la bara è evidentemente anche...
Cioè, solo il contenitore...
Ma no, è ovvio che c'è anche il contenuto, se no dicono trovata la bara e il corpo ancora mancante.
Beh, è bello perché così noi stimoliamo anche una vostra ricerca personale, no? Noi vi diamo dei dubbi, vi instilliamo dei dubbi.
Praticamente tu adeschi
le ascoltatrici... la religione cattolica, noi vi instilliamo dei dubbi e voi dovete cercare la soluzione. No? È così anche la religione cattolica?
Più o meno.
Mi sembra, tu hai fatto catechismo?
Ma non tanto, devo dire la verità.
Ma si vedeva comunque.
Sì, vedeva, un po' si lo vede. Lo so, invece. Chi se ne frega. Allora,
no, te lo dicevo
sono le 11.
Già!
Sì.
Come passi il tempo, quando ci si diverte.
È fatta una certa. Noi vorremmo però sentire davvero anche la vostra opinione sul film. Tipo Laura, per esempio, che ci scrive anche che ama molti musicisti barbuti e mette dei cuori qua e là. Noi vorremmo sapere da te che cosa ne pensi del film.
Esatto.
Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Sei d'accordo con noi? Non sei d'accordo con noi?
Cioè, perché al di là
non sa, non risponde, poi non c'è altro.
Al di là dell'allegrezza intrinseca del film, cioè, è un film che... consiglieresti? Noi lo consigliamo vivamente anche perché c'è la possibilità anche di vederli in lingua originale ed è sempre anche interessante vedere un film recitato in fiammingo, un film oltretutto recitato
anche
in fiammingo.
Perché così noi lo ripassiamo un po' il fiammingo che esatto. Non so il tuo ma il mio è un po' arrugginito.
Arrugginito, bravissimo. Oh, e poi non va aspettato un film alla Dardenne per citare altri capisaldi che ha sfornato il Belgio. Qua è un film anche molto curato visivamente, non c'è macchina da presa in spalla, cioè è un film sicuramente anche pensato e cogitato per il mercato estero per poterlo vendere e non a caso ha girato moltissimi festival fino ad arrivare all'Oscar.
Noi ascoltiamo adesso un'altra canzone della colonna sonora e la traduzione del titolo è Dove sei diretta palla, come si chiamano quelle? Le palle di fieno.
Palle di fieno, quelle.
Tumbleweed.
Quella che introduce, per esempio, il Grande Lebowski.
O quella che introduce il personaggio di Spike nei Peanuts.
Esatto.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Potete sia dirci cosa ne pensate dei film in scaletta, Alabama Monroe, di cui abbiamo appena parlato, ma anche Trax. E votare anche per Dammi solo un minuto, ma anche per esempio dirci qualcosa per Silenzio in sala.
Ecco,
la nostra...
che cos'è Silenzio in sala?
Non lo so, spiegamelo tu, Tommy.
Ma guarda, secondo me, però me lo devi confermare tu, sì. Silenzio in sala è tutto quello che ci capita di sentire prima, dopo, ma soprattutto durante la visione dei film in sala, magari da quelle simpatiche anziane con cui magari ogni tanto anche a noi capita di vedere i film.
Pensavo, ogni tanto noi giochiamo alla canasta.
O burraco. Tu sei un campioncino di burraco. Ma,
guarda, sì. Di burrata sono un campioncino. Allora,
anch'io.
Torna il trailer, cari amiche e cari amici.
Sentivate la mancanza? Tu la sentivi la mancanza?
Questo sì.
Allora, è un trailer di peso.
Peso,
beh,
sì.
Perché sono dei sovrani.
Ci sono dei regali, non nel senso di presenti, ma proprio nel senso di sovrani, come ha detto Tommy. L'abbiamo anche postato sulla nostra pagina di Facebook, perché così voi, come ammessa, potete seguirlo insieme a noi.
Perché esce giovedì, quindi così magari lo vedete e dite, oh, ma perché no? Ma andiamo a vederlo, no?
E così lo vedete voi, noi vi invitiamo per parlarne. Esatto. Grace di Monaco.
Puccini, mio bambino caro.
Perché io abbia lasciato Hollywood.
Chissà.
Ecco, l'ho lasciata perché mi sono innamorata di un principe azzurro.
Beh, bella frase, chi l'ha scritta? Pippo Franco?
Può essere. F- film di apertura di Cannes, visto che Cannes inizia domani.
Mi ha offerto una parte.
Hai deciso di accettarla?
Sì, mi manca.
E Tim Roth che fa Ranieri di Monaco, che non ci assomiglia minimamente.
No, vabbè, che te frega. No, sì, forse questo è il problema.
Ma che dirà il principe?
Che dirà il principe?
Io sto attento anche alle somiglianze.
Non accetterà mai l'idea che la sua principessa torni a fare dei film.
Frank Langella è vestito da prete.
Eh sì.
Non lo so, con lui si parla solo di politica.
Signor presidente, vi ho già dato la nostra lealtà.
Voi tasserete tutto il principato.
Questa non è una trattativa, è un'estorsione.
Perché c'era anche il problema di De Gaulle, che voleva annettersi il Principato di Monaco. Che momento difficile.
Veramente difficile. Proprio il Principato di Monaco come l'Inghilterra del 200. Intrighi.
Io non so come continuare a vivere con lui. Non so come farò a passare il resto della mia vita in un posto dove non posso essere me stessa.
Sembra Veronica Lario in questo frangente.
Sì, anche per le labbra, che Nicole Kidman.
Non starai pensando davvero di tornare?
Ma c'è Einaudi nella colonna sonora del film?
Penso di sì. Penso di sì.
È lui. Ogni cosa che dico o faccio è sbagliata. Ogni cosa.
Perché sei ancora qui, Grace?
Perché ancora ti amo.
Pippo Franco continua a colpire in sceneggiatura, sì.
La famiglia viene prima di tutto. E cosa ti ha promesso De Gaulle perché tu vendessi la nostra?
Il padrino.
Lei corre, ma soprattutto sta in macchina.
Che piangi?
Ma lei era Stefanie o Carolina?
Chi lo sa.
Se vuoi salvare la tua famiglia, devi dar loro un ideale da proteggere.
Bellhaus, come dice qualcuno.
Da sola.
Ma soprattutto, caro amico Francesco, dietro ogni favola, comunque, si nasconde sempre il dramma.
E con questa dietro io... ogni fava. Ho mangiato una purea di fave l'altro giorno.
E sono di stagione.
E infatti
sono
per
di stagione,
quello, per
sono
quello.
Di stagione.
No,
ce l'ha mandato.
Ce l'ha mandato.
Adesso qui dobbiamo farlo ascoltare.
Io non ci posso credere.
Ma noi abbiamo questa donna è una santa.
Mamma mia, abbiamo degli ascoltatori che sono una meraviglia. Perché noi chiediamo ai nostri ascoltatori belgi o belghi o belgum.
Anzi, un ascoltatore belga, altri.
Di darci la pronuncia esatta dei puffi in belga e la nostra Stefanie ci manda questo file qua.
Et en exclusivité pour les auditeurs de Radio Città del Capo et Seconda Visione qui nous font l'honneur de nous schtroumpfer ce soir, bienvenue au pays des schtroumpfs, signé la schtroumpfette.
Adesso io vado a casa e piango di commozione.
Sì, io poi me la riascolto perché, insomma, sentire parlare sempre un po' in francese anche pronunciando schtroumpf è sempre molto piacevole. Grazie Stefanie.
Stefanie, grazie.
Santa.
Fatto è bello perché c'erano tutti i rumori di famiglia dietro di
Stefania. Era molto bello.
E mi ricorda la prima e unica volta che ho intervistato al telefono Tony Servillo, che l'ho chiamato a casa sua a Napoli, quando ancora non era famosissimo.
E sentiva, uè!
No, ma ti giuro, è dietro c'era tutto lui. Uè,
passa la mozzarella! Ma senti il caffè, questo mi viene vomero!
Era un po' contento e un po' emozionato. Grazie Stefania, grazie davvero.
Vedete che ascoltatori incredibili e siete anche voi degli ascoltatori incredibili, perché tutti gli ascoltatori di Seconda Visione, ma soprattutto le ascoltatrici
infatti,
sono le cose più belle che ci potessero capitare.
Sì, una cosa
bella.
Allora, vabbè.
Tu però non guardare il cellulare mentre sto parlando,
ma no, perché
sei disinteressato.
No, sai cos'è? Ho visto che c'era la chiamata di Alarico di prima, che vabbè.
Che salutiamo.
Sono questioni di cose nostre, ma non preoccupatevi. Salutiamo Alarico, il conduttore del Termos che ci precede. Salutiamo Ema, che con questa è la acqua.
È il conduttore che ci succede.
O conducente anche, a seconda del mezzo.
Sì, come succedere al trono di Monaco, di Monte Carlo.
Esatto.
Quanti problemi.
Allora, ma noi questo Grayson andiamo a vedere.
No, però
ma pensaci.
Ma ci pensiamo. Comunque, se qualcuno degli ascoltatori, ma soprattutto delle ascoltatrici, vuole insufflarsi realmente Grace, poi noi ospitiamo volentieri per farcelo raccontare. No? È un invito. Allora,
sì, è un invito, un invito coraggioso.
Esatto. Allora, informazione di servizio. Adesso vogliamo ricordare una bella iniziativa prima di passare a Trax. Una bella iniziativa del cinema antoniano, di cui salutiamo e ringraziamo sempre Massimo Sterpi, che è un amico, ascoltatore e grande promotore di queste iniziative. Venerdì 16 maggio alle ore 20:30 e 22:30, sabato 17 maggio con 4 spettacoli, domenica 18 maggio con altrettanti 4 spettacoli, ci sarà una proiezione al Cinema Teatro Antoniano di un film tendenzialmente inedito, ovvero C'era una volta un'estate, The Way Way Back, un film di Nat Faxon e Jim Rush. Jim Rush è il premio Oscar per la sceneggiatura di Paradiso Amaro e quindi collaboratore abituale di Alexander Payne. È un film che è, diciamo, non esce per i circuiti un po' carbonaro, con protagonisti Steve Carell, che a me piace moltissimo,
anche Sam Rockwell, il grande,
e Toni Collette. Una commedia mal distribuita, e quindi il Cinema Antoniano dà occasione per potersela vedere. Ricordiamolo, C'era una volta un'estate al Cinema Teatro Antoniano, venerdì 16 maggio 20:30 22:30, sabato 17 maggio 16:30 18:30 20:30 22:30, stessi orari anche domenica 18 maggio. Andateci, noi potremmo andarci, eh.
Potremmo andare, me lo offri tu?
Sì, va bene. Quant'è?
Ma non costa tanto, dai. Allora ne facciamo ascoltare un altro brano tratto dalla colonna sonora di Alabama Monroe, si chiama Sand Mountain. E alla nostra Laura è piaciuto questo film Alabama Monroe, infatti scrive: mi è piaciuto, giuro che non è per farmi regalare dei cioccolati alla macchinetta della radio, sono completamente d'accordo con voi, pure sulle osservazioni sul loro essere un po' borderline e sul rischio di stonatura con la questione staminali. Bravi, bravi. In ogni caso, ci dice Laura, film consigliatissimo.
E noi te l'appoggiamo, Laura. Andatela a vedere, perché non si sa mai quello che può accadere. Poi ricordiamo anche
in genere
che Alabama Monroe capita anche nel periodo della festa del cinema, dove si può andare al cinema anche a pochissimo, spendendo una cicca.
Oh, io lo sapevo che avrebbe scritto Guido, perché lui è del nord, ma è geloso.
Beh, sì.
Come il più mediterraneo degli uomini.
Lo so.
Guido!
È proprio italiano in questo, eh?
Poi richieste di file multimediali, la metti molto male. Noi abbiamo chiesto alla tua splendida compagna semplicemente la pronuncia.
Allora, se Guido vuole dirci la pronuncia dei puff in veneto,
puoi farlo.
Ci mandi il file. Cioè
non c'è mica problema.
Siamo in tempo di elezione, quindi c'è la par condicio.
Ma
mandaci,
sì, ma
un file multimediale con una tua pronuncia, no?
Qualsiasi.
Adesso puff in veneto è facile, perché lo sai dire anche tu, puff.
Certo, io che
com'è?
Sono veneto.
Che puffi.
Com'è? Dillo un po'.
Che puffi.
Che puffi, bello. Sei bravo, sei.
Lo so. Quindi non puoi usare puffi, Guido, quindi qualsiasi altra cosa da pronunciare, mandacelo. Hai ancora 15 minuti.
Anche
10
meno,
minuti.
Una decina 10. Di minuti. Allora, voi potete ancora votare per Dammi solo un minuto, ma adesso noi parliamo di un film che è di John Carradine.
Attenzione, non si sei ancora gonfiato nonostante il mio essere inondato di peli di gatto.
No, ho capito.
Questo è importante, quindi forse, e questa è la notizia di questa seconda visione, di questa 23esima puntata, forse Francesco non è più allergico ai gatti.
Non credo. Allora, il prossimo anno si celebrerà un anniversario importante, cioè saranno 30 anni esatti dall'uscita di questo gran pezzo che Tommy ha scelto per voi.
Grande, grandissimo.
Si chiama Australia ed è di Mango. L'ha scelto perché ovviamente la storia di cui parliamo è una storia della traversata del deserto australiano. Se no, sembri.
Non la storia di mango.
Non è la storia di frutta, kiwi. Quelli sono nella Nuova Zelanda.
Esatto, ma come mango?
Ma qui, cioè, praticamente la lezione di Talking Heads.
Sì, sì, e difatti era due anni dopo, l'anno dopo Stop Making Sense.
Infatti.
Anche lui ha tentato di coinvolgere Jonathan Demme per fare un... un live concert filmato.
Ma
lui non ha risposto alla lettera, perché era all'epoca c'erano, certo, le lettere. Certo. Pensa, all'85 c'era Fables of the Reconstruction dei REM. Cos'altro c'era di eclatante?
Beh, Bruce Springsteen cosa aveva fatto?
C'era Born in the USA. Poi c'era 85, 84 c'era The Big Express degli XTC.
Anche della roba forte di Iron Maiden, secondo me.
Sì, sì, poi vabbè, c'era sempre The Unforgettable Fire, un po' quelle cose un po' così che andavano per la maggiore.
Esatto.
Forse
eravamo esattamente a metà tra Thriller e Bad.
E poi c'erano gli Husker Du.
Ed eravamo a un anno dai mondiali del Messico.
Esatto. E in tutto questo Mango produceva questa chicca. Ascoltiamocela. Guarda, secondo me Morrissey, visto che l'anno dopo avrebbe dato alle stampe The Queen is Dead, forse si è un po' ispirata al cantato di Mango.
È vero. E io d'altro canto pensavo che la curiosità è che esattamente 10 anni prima dall'uscita di questo brano si svolge la storia che viene raccontata dal film. Perché la storia vera...
Credevo sono nato io.
No, beh, quello è una cosa che già abbastanza strade, piazze e monumenti celebrano, Tommy, quindi non mi sembra
grazie,
il caso.
Grazie, e ringrazio anche le strade, piazze e monumenti.
La storia è una storia vera che è stata raccontata attraverso il National Geographic.
Robby, io sono stato abbonato.
Ma sti cazzi!
io voglio provocarti questo e ci sono riuscito, sono a posto. Vabbè, posso reputarmi a posto.
Allora, Robin Davidson, interpretata da Mia Wasikowska, che decide di fare una traversata del deserto australiano in solitaria. Insomma, sono quasi 3.000 km di deserto, siamo a metà degli anni 70, i sistemi di tracciamento e triangolazione satellitare sono decisamente quelli che sono e non a portata di mano della nostra. La nostra però decide di fare questa missione, insomma, per conto proprio, anche se in realtà sarà seguita a distanza e non in maniera continuativa dal fotografo che poi pubblicherà appunto le immagini a corredo dell'articolo che uscirà poi su National Geographic nel 1975 e farà della nostra Robby Davidson un po' un'eroina, diciamo. Sarà tratto un libro da questo articolo, da cui appunto poi il nostro John Curran ha tratto Treks attraverso il deserto. In una parola, una palla mortale, secondo me.
No, io guarda, non sono d'accordo. A me piace il deserto, a me piace...
A me piace il deserto, mi piace...
L'Australia, mi piacciono gli aborigeni, Ho letto Le vie dei canti di Chatham, quindi ho anche avuto delle buone letture. E ho letto
e
anche molte...
ti piace?
Allora, è un film d'avventura.
Di avventura di che? Che no, è una palla disumana?
Nel senso, è il classico, classicissimo. È un film che non desta sorprese, non riserva sorprese. È il classico film del personaggio che sfida se stesso e i propri limiti in un'impresa titanica. Ovviamente il tutto viene accresciuto dal sapere che la storia è vera, è reale, è stata realmente compiuta, quindi 2700 km nel deserto australiano per 9 mesi a piedi da Alice Springs all'Oceano Indiano, di per sé è una cosa interessante.
Sì, però io non sono riuscito a trovare davvero che cosa volesse raccontare John Curran, perché fare un racconto minimale con una storia del genere devi arrivare all'esperimento di Gus Van Sant con Jerry, tenere due persone nel deserto e non farle parlare mai.
Ma non era neanche nelle sue intenzioni.
Perfetto, allora l'intenzione qual è? Quella di fare un film di avventura? Ci sono talmente pochi colpi di scena che non ha senso che ci sia un vero e proprio pathos dovuto al susseguirsi degli eventi. Vuoi parlare della crescita di una persona? Devi entrarci di più dentro. Secondo me questo film è proprio indeciso sulla direzione da prendere. Il materiale in sé è buono, però non mi bastano delle belle immagini per tirarmi su, no, 115 minuti,
guarda,
di film.
Hai perfettamente ragione. È un film, come ho detto, che è molto convenzionale come svolgimento e come messa in scena. Vive di per sé appunto sull'assurdità, anche l'estremismo dell'impresa resa ancora più eccentrica comunque dall'utilizzo dei cammelli, e visto che noi spettatori veniamo a conoscenza anche del fatto che nel deserto australiano ci sono tipo 50.000 cammelli.
Sei un sussidiario ambulante oggi.
Allo stato selvaggio. Che sono stati lì portati dagli inglesi e un po' abbandonati e si sono riprodotti. Loro pensavano che sarebbero morti, invece si sono riprodotti, e alla fin fine nel deserto australiano ci sono molti cammelli liberi. Qual è il valore aggiunto di tutto questo? Ed è curioso anche in base al trailer che abbiamo visto e sentito prima. Ora, le due attrici australiane più importanti e più famose degli ultimi tempi, Nicole Kidman e Naomi Watts, che casualmente erano anche compagne di camera a Londra, eccetera, hanno deciso, come loro ultimo film, di dedicarsi a due reali. Una ha fatto Lady Diana e una ha fatto Grace di Monaco. Ora, la nuova generazione invece australiana, impersonata in questo caso da Mia Wasikowska, che è un'attrice che si sta sempre più affermando con film e parti difficili, perché comunque è un'attrice che, va bene, ha esordito quasi con Alice in Wonderland di Tim Burton, che era un film orrendo, però ha lavorato con Gus Van Sant in Restless, con Park Chan-wook in Stalker. Insomma, è un'attrice che non disdegna le sfide cinematografiche, anche con autori anche importanti. Adesso sarà nel nuovo film di Cronenberg, e in questo caso il film non è tanto la regia, che ripeto è molto convenzionale, è la sfida proprio attoriale anche. Del resto il film è lei che parla relativamente poco, tutto sommato, è lei con le sue espressioni
corcane,
è anche una performance che non riserva anche cose per attirare le simpatie del pubblico. Il suo personaggio non sorride praticamente quasi mai,
no, ma
è anche un po' fricchettona, un po' tipo Into the Wild,
sì,
con delle ingenuità,
ma non c'è abbastanza storia, secondo me.
Ma
cioè,
guarda, a me, guarda, lo stesso fatto di avere un'attrice del genere è stato il motivo di interesse e il motivo che mi ha fatto godere bene il film. Se ci fosse stata un'attrice meno capace, meno brava, probabilmente mi avrebbe fatto sentire probabilmente la noia. Invece, insomma, avere Mia Wasikowska è un valore aggiunto. È il classico racconto anche un po' di formazione, di avventura. Oddio, veramente niente di nuovo sotto il sole bruciante dell'Australia. Però secondo me si può vedere. Magari se c'è qualcosa di più eclatante, tipo Alabama Monroe, andate a vedere Alabama Monroe. Se invece vi piacciono i film così, che non hanno dei picchi in positivo, ma neanche dei picchi in negativo, come hai detto tu, che si adagiano su una normalità, questo può anche fare al caso vostro.
Secondo me, ripeto, una palla terribile. Però poi magari ci scrivete.
No,
e
poi c'è il cane, dai, che è simpatico.
C'è il cane.
Ci sono gli aborigini che sono molto simpatici.
Ha detto
simpatici.
Anche il produttore di Rex, questo, sempre.
Sì,
eh?
Sì,
non
sì.
Rex il transatlantico, proprio il commissario.
No.
Capito?
Io c'ho la maglietta di Rex.
Va bene.
Te l'avevo detto questo.
Mi sono trattenuto.
Te l'avevo detto? Visto? Devo ritirarla
allora,
fuori.
Noi vogliamo ricordare Hans Rudi Giger, il grande disegnatore, scultore, artista svizzero scomparso oggi, che così, al cinema, tra le tante cose, ha dato Il mostro di Alien.
Solo.
Ma così, per buttarne una, eh.
Poi vabbè, ha fatto anche tante belle copertine di dischi.
Sì.
Ultimamente aveva fatto anche Prometheus di Ridley Scott, che
tentava
un attimo di replicare i fasti inarrivabili del primo Alien.
Allora, Guido ci puntualizza che non è veneto, ciononostante non ci ha mandato la pronuncia dei Puffio, almeno qui nelle mail non è arrivata.
Beh, perché è friulano.
Ho capito, ce la può mandare in friulano?
Ma se è piccato.
Allora, sai cosa facciamo? Per farla arrabbiare ancora un
po'.
Sì,
mettilo. Dai.
Ciao Stefani.
E en exclusivité pour les auditeurs de Radio Città del Capo et Seconda Visione qui nous font l'honneur de nous schtroumpfer ce soir, bienvenue au pays des schtroumpfs, signé La Schtroumpfette.
Io la schtroumpfette me lo metto come suoneria del
anch'io,
telefono.
Che fa
la
schtroumpfette.
Poi
la
diventa da lì a Edoardo De Filippo, passo a schtroumpfette.
E questa schtroumpfette pure l'avete fatto voi. Bravo.
Te piace schtroumpfette?
Ti piace schtroumpfette. Bene. Allora Guido, noi aspettiamo una clip per la prossima settimana.
Ah, non lo so. La prossima settimana parleremo di un paio di film. Dobbiamo ancora capire bene di quale.
Allora,
film.
Dovrebbe essere... Io Godzilla me lo andrei a vedere, perché...
E forse avremo una grande sorpresa la prossima settimana.
Ma non bruciamo.
Non bruciamo niente.
E poi dovrebbe uscire anche Only Lovers Left Alive. Atteso?
Bah. No,
nuovo
film di Jim
Jarmusch.
Rilancio un appuntamento, se posso, per domani pomeriggio, perché viene da me Mirko Mariani, cioè Saluti da Saturno, a presentare il suo nuovo disco che si chiama Shaloma Locomotiva. E ha fatto un disco di cover italiane che sono una più bella dell'altra. Per esempio, questa è una canzone di Gino Paoli che io ti dedico, caro Tommy, per la tua leggerezza. Si chiama Sassi.
Grazie, grazie, Fra, sei sempre carino.
Cosa sarei senza di te? Cosa saremmo senza di te? Cosa sarebbero le ascoltatrici senza di te, Tommy?
Ma anche senza di te, sassi abbandonati sulla spiaggia, magari ligure, perché Gino Paoli è ligure.
Perché no?
È ligure.
A martedì, ciao.
Ciao.
Sassi che il mare ha consumato.